Ma certo, infatti nel fiume di commenti che si stanno sprecando in queste ore, quello che non viene o che mi pare non venga tanto sottolineato è da una parte appunto il male, che c'è una sorta di tentativo di riabilitazione in qualche modo, no? E che è molto, che per altro verso è molto inquietante, e che la Thatcher abbia fatto molto male agli irlandesi. Sì, questo è sicuramente un dato di fatto, una certezza. Credo che una delle frasi, tra le tante, se si volesse raccontare la vita della Lady di Ferro per frasi, quindi con le sue parole, credo che una delle frasi più terribili sia stata pronunciata nell'81, quando Bobby Sands e altri 9 compagni detenuti politici dell'Ira del Lilla erano in sciopero della fame a oltranza, e la frase che disse la Thatcher era: boh, bene, se vogliono morire che muoiano, se si vogliono lasciare morire che si lasciano morire, non sono certo io a fermarli, lasciamoli morire, no? Questo da una parte. Dall'altra parte la politica che ha perseguito la Thatcher in tutti i suoi anni in cui è stata primo ministro. Vale la pena anche ricordare che la guerra, vera e propria guerra, che ingaggiò contro i minatori negli anni 80, primi anni 80, si vantò di aver addestrato la polizia che poi lanciò contro i minatori, di averla addestrata in Irlanda del Nord, quindi i minatori furono vittime tanto quanto i repubblicani irlandesi, no? Di una polizia super addestrata, di un corpo dell'esercito super addestrato, con tanto di teste di cuoio. E infatti credo che se volessimo così sottolineare due cose tra le tante gravi che pesano sulla politica, sugli anni di primo ministro di Thatcher, sono proprio quella dell'Irlanda e dei minatori. Per altro lato poi c'è tutto lo smantellamento progressivo dello Stato sociale, del welfare state, smantellamento progressivo ma anche molto, molto rapido, da una parte. Dall'altra, legato ai diritti del lavoro, le leggi antisindacali di cui la Thatcher è stata promotrice e grande sostenitrice, per cui fino agli anni di Tony Blair, peraltro Tony Blair non revocò quelle leggi antisindacali, ma per cui il sindacato inglese non poteva entrare nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro. La guerra contro la classe operaia, contro la classe lavoratrice, questi erano i nemici della Thatcher, no? Che, per usare una frase che ho letto in un commento di un giornalista irlandese, Seamus Milne, la Thatcher ha redistribuito la ricchezza dai poveri ai ricchi. Quindi insomma, tutto questo per dire che forse il ritratto che andrebbe fatto di questa signora, di questa politica inglese, dovrebbe essere forse meno accondiscendente di quello che mi pare invece stia venendo fuori nei commenti. Quello che appunto che fa anche un po' rabbia è che per una generazione più giovane, che magari non è così informata rispetto a quello che sono stati gli anni della Thatcher in Inghilterra, ma anche appunto in Irlanda, e in Irlanda del Nord in particolare, quello che fa abbastanza rabbia è che forse rimarrà così come idea di quello che è stato la Thatcher il film che è stato fatto su di lei un paio d'anni fa, con questa Margaret Thatcher interpretata da Meryl Streep, no? questa vecchietta colpita da demenza senile, che quasi faceva, come dire,
tenerezza.
Non tenerezza, però insomma uno era, alla fine usciva con un po' più di indulgenza rispetto a quello che è stata. Ecco, questo fa molto rabbia, non è così, la storia è un'altra, e la Lady di Ferro cosiddetta è stata una dei, dei politici più devastanti rispetto, ripeto, a tutto quello che sono stati e che sono i diritti dei lavoratori, i diritti delle persone, incluso perché tutta una serie di legislazioni, per esempio in funzione dell'Irlanda del Nord, come l'internamento senza processo e via dicendo, peraltro hanno lasciato un'eredità, perché dopo l'11 settembre il primo ministro era Tony Blair, laburista, ma dopo l'11 settembre quello che e a più riprese si fa è in deroga alla Convenzione Europea sui diritti umani, no? Dopo l'11 settembre in Inghilterra si è ripristinato l'internamento senza processo, la possibilità quindi di arrestare senza nessuna accusa formale formalizzata, ed è cominciato con ovviamente internamento senza processo di persone di origine straniera, ma il progressivo erodere dei diritti delle persone che è cominciato e che ha avuto il suo grande, diciamo, culmine negli anni della Thatcher, con gli anni della Thatcher, e continua, sta continuando anche oggi la progressiva erosione appunto dei diritti delle persone, delle libertà personali, delle libertà civili. Quindi non solo c'è storicamente, diciamo, la Thatcher ha una responsabilità enorme, ma ce l'ha anche quotidianamente, ce l'ha ancora oggi, no? Nel senso che l'eredità purtroppo rimane pesante e rimane pesantemente attiva.
Sì, noi notiamo sui giornali che da un lato c'è di fianco tutta questa glorificazione che emerge con forza soprattutto sui giornali, così in Italia almeno più esplicitamente, diciamo, borghesi, sistemici, La Stampa, Corriere della Sera, con tinte un po' più a 50% La Repubblica, ma giusto per dimostrare che sono democratici. C'è nella beatificazione del personaggio anche proprio questa sottolineatura del fatto che in qualche modo ha svecchiato anche il partito laburista e che ha poi regalato, sostanzialmente come se fosse un bel regalo all'umanità, il personaggio di Tony Blair. Notavamo anche questo, che in questi giornali non c'è nessun accenno invece al fatto che nel momento in cui Margaret Thatcher muore, in qualche modo il modello e il mondo di cui lei è stata una dei, diciamo, trapiantatori a forza, no? Nell'Europa di fine anni 70, inizio anni 80, cioè quello che poi è diventato il neoliberismo, oggi è in crisi, cioè è ancora in grado di restare in sella nei posti di comando, ma sicuramente dal punto di vista del consenso, che poi fu un consenso costruito con i mezzi di cui tu ci ricordavi prima, no? La guerra contro la classe operaia, contro i minatori, l'uso della polizia in termini quasi militari contro gli scioperi, il fatto di usare le teste di cuoio che venivano prima, come dire, utilizzati in Nord Irlanda, poi dentro il conflitto sociale interno, è stata, come dire, proprio anche l'incarnazione di un modello di società che oggi inizia, insomma, a mostrare tutte le sue contraddizioni, i suoi aspetti più distruttivi, no? Cioè, la sua frase famosa mi sembra fosse quella, adesso non mi ricordo bene come in inglese, ma insomma, non esiste quella cosa che voi chiamate società, sostanzialmente esiste il mercato e lo Stato, che non deve essere nient'altro che il creatore delle condizioni adeguate perché l'individuo si venda sul mercato e nient'altro. Questo è poi forse il succo della sua figura, della sua missione, non so come chiamarla.
Certo, tra l'altro è vero che rispetto a quello che dicevi, rispetto alla nascita poi e alla crescita del partito laburista, no? E della grande vittoria del 97 di Tony Blair, in realtà la Thatcher si dimise nel 1990, quindi probabilmente più che la Thatcher a contribuire tra virgolette alla crescita del partito laburista in quei 7 anni dalle dimissioni della Thatcher appunto alle elezioni che portarono Tony Blair a essere primo ministro. In quei 7 anni in realtà molto di più ha potuto, da una parte, l'oscuro John Major, che era appunto che è stato uno dei più grigi credo primi ministri conservatori della storia. E quindi voglio dire, in realtà credo che le cause della disfatta conservatrice siano da attribuire più ad altri che non tanto alle politiche della Thatcher, perché in realtà la Thatcher ha veramente negli anni del suo regno, tra virgolette, ha terrorizzato. Ma terrorizzato nel senso che appunto ha usato il terrore come sua politica principale. Peraltro va detto, quello che non abbiamo detto prima, ma insomma appunto non esiste la società, ma non esisteva la società né la società inglese né nella società di altri paesi, perché non dimentichiamoci che era la Thatcher la grande amica del dittatore cileno Pinochet, e quindi non esisteva appunto la società inglese per la Thatcher, ma non esisteva nemmeno la sofferenza e la società di altri paesi. E questo insomma come chiusa finale. Quello che appunto che è vero è che poi la, e per quello parlavo di eredità prima, quello che poi ha fatto il governo laburista con Tony Blair è stato modificare, direi, anche nel linguaggio quello che erano le politiche della Thatcher, ma le politiche sono rimaste abbastanza simili, nel senso che il completamento della distruzione del welfare state, lo possiamo attribuire in Inghilterra, lo possiamo attribuire tranquillamente ai laburisti e a Tony Blair, perché con il non c'era tanta differenza, voglio dire, con il patto sociale, con il contratto con i cittadini di Tony Blair, per cui il contratto stabiliva che tu cittadino sei povero e sei tu causa della tua povertà. Perché? Perché non lavori, perché non cerchi un lavoro, perché se ti affidano un lavoro, se ti assegnano un lavoro che è a 20 km da casa tua e tu magari c'hai a casa due bambini piccoli, non c'hai soldi per pagare la babysitter, non sai come lasciarli, rifiuti il lavoro e sei tu colpevole, non lo Stato che invece ti aveva offerto un'opportunità, no? Quindi voglio dire, il contratto di Tony Blair con i cittadini non cambiavano le parole, però nei fatti non era così diverso da quelle che sono state le politiche appunto della poll tax, no? Piuttosto che della Thatcher. E idem sui posti di lavoro, lo dicevo prima rispetto al sindacato, Tony Blair si è ben guardato dall'abolire le leggi antisindacali varate dal governo conservatore, quindi il sindacato continua ad avere una difficoltà enorme nell'entrare nei posti di lavoro con meno di un tot dipendenti, per esempio. E via dicendo, la flessibilità, famosa parola abusata anche in Italia, anche lì dal governo poi di centrosinistra, perché il ministro famoso della flessibilità era Treu, quindi. E anche in Inghilterra, no? La flessibilità che cosa ha significato? Ha significato il completare quello che avevano iniziato i conservatori, quello che aveva iniziato la Thatcher rispetto alle relazioni sul lavoro, e quindi assolutamente libertà, mano libera totale, no? Da parte dei padroni rispetto alle condizioni di lavoro e rispetto ai contratti, in presenza o in assenza, per meglio dire in assenza di sindacato, tutto era lecito, compreso per un certo periodo, mi ricordo negli anni di Tony Blair, il licenziamento via messaggino telefonico. Ecco, tutto questo abbruttimento viene da lontano, no? Ed è in qualche modo il proseguio di quello che è stato messo in piedi dalla Thatcher e dai conservatori.
Sì, diciamo un'ultima riflessione su quello che è stato, perché poi tutto sommato questo impero saldo durò poi una decina d'anni e fu già nelle primissime battute messo in crisi dalla situazione sociale, dalla disoccupazione che cresceva. Alcuni analisti segnalavano un po' il colpo del ritrovato consenso nella guerra alle Malvinas. Questo fa in qualche modo pensare che al di là di tutto e di tutte le considerazioni che tu hai fatto, giustissime e a nostro avviso evidenti, poi la Thatcher rimase in sella, anche se non così tanto, perché tutto sommato anche la modernità, la modernizzazione si disfò di lei quando ritenne il suo compito esaurito, come molti di questi sovrani di cui la storia europea ogni tanto da qualche saggio, poi rimangono in piedi andando a solleticare la pancia peggiore della nazione. Lei barattò i sacrifici che chiedeva con un po' di orgoglio nazionale restituito.
Certo, perché comunque faceva leva su un sentimento, come dici tu, no? Che era quello un po' la nazione, un po' i fasti dell'impero, no? Anche se erano probabilmente non tanto fasti e via dicendo. Però è vero che c'è stata, davvero per quello io parlavo di guerra prima, c'è stata una guerra, e c'è stata una guerra scientifica e senza esclusione di colpi. Il NUM, il sindacato dei minatori, era il sindacato più forte, e insieme a quello dei, tra l'altro, dei tipografi e del non a caso. La guerra contro il NUM ha avuto veramente, è stata senza esclusione di colpi. Quello che Arthur Scargill, che era il segretario del sindacato dei minatori all'epoca, dovette subire da parte del governo, no? Con tanto di MI5, tutto, i servizi segreti e via dicendo, certo, con cospirazioni inventate, no? E via dicendo. Cioè, veramente, se uno legge le cose di quel tempo, ci sono un paio di libri molto interessanti su questo, si rende conto che era stata dichiarata la guerra a, come tu dicevi prima, la società non esiste, appunto, era stata dichiarata la guerra alla società, ed era stata dichiarata la guerra a quei settori della società che più erano impegnati, appunto, nella lotta per il cambiamento e nella lotta contro le politiche della Thatcher e dei conservatori in generale, no? Perché poi lei non era sola, evidentemente. E da una parte, dall'altra parte tutta la questione, appunto, della politica estera e comunque, no, della politica verso l'Irlanda del Nord, dove appunto c'è la comunità, anche lì una parte di società che viveva in Inghilterra, che era irlandese, cioè la comunità irlandese che è enorme in Inghilterra, è stata oggetto di una repressione veramente spietata, no? Perché bastava l'accento per, oltre che di una campagna denigratoria, no? Anche proprio sulle pagine dei giornali e via dicendo. Quindi c'è stato, come dire, c'è stata proprio una guerra a tutta una serie di settori della società. Che è quello che poi ha consentito alla Thatcher di rimanere saldamente in sella. Peraltro anche lì la Thatcher esce di scena, come dici tu, non perché buttata giù dalle masse, no? Dalle proteste popolari, che appunto però, come ripeto, erano state bastonate per bene, ma viene buttata giù dai suoi stessi compagni di partito, da una parte, e più in generale, no? dal sistema, che a quel punto non la riteneva più utile e più necessaria, e quindi aveva bisogno di altro. Quindi anche questo, no? Cioè, anche questo va detto, e per cui era diventata inutile o non necessaria per le politiche poi neoliberiste, no? e quant'altro, e quindi si dimette su spinta, si dimette per quello, non certo per altro. Però appunto io credo che vada analizzato, per quello dicevo prima rispetto al film, spero che non resti, no, anche per i più, così, per le generazioni più giovani, solo l'immagine di questa vecchietta un po' così tremolante, e va veramente letto e capito quello che ha fatto in termini di danni a una società questa donna, perché appunto, perché ha ingaggiato una guerra davvero, come dicevo prima, senza esclusione di colpi rispetto a tutta una serie di settori della società che erano un po' i settori più così all'avanguardia rispetto a una serie di questioni, che fosse il lavoro, che fosse il welfare, che fosse anche la politica estera.